Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
Radio Frate Sole presenta In viaggio con la radio, un programma ideato e condotto da Francesco Vitale. In studio Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Buona domenica, amici ed amiche di Radio Frate Sole in blu. Buona domenica da Francesco Vitale.
Buona domenica, radioascoltatori, da Andrea Meloni. Buongiorno.
In viaggio con la radio, è domenica 11 novembre e anche con voi questa settimana, questa nuova puntata di 60 minuti.
E già ride perché, ragazzi, comunque è stata una settimana importante. Sappiamo tutti che domenica c'è il derby.
No, io pensavo perché è stato riconfermato Obama.
No, perché oggi c'è il derby, Francesco, il derby. È importante. Quindi, ragazzi, dai, concentriamoci. Obama, vabbè, è secondario. Poi hanno detto...
Quale derby, Andrea?
L'unico che esiste, Francesco.
Quale? No, spiegalo. E specifica.
È la parrocchia sotto casa contro...
Ah, ecco, no, perché se Andrea si riferisce al derby di... Roma-Lazio o Lazio-Roma?
Lazio-Roma.
Ah, è Lazio-Roma, quindi la Roma gioca fuori casa.
Io direi che la Lazio gioca in casa. Non
allora,
concepisco l'altro.
No, ho capito, ma a noi, no, ascoltatori di Brindisi, che cosa ci interessa di questo derby?
Nulla, ma infatti noi siamo ascoltatori.
In realtà vi dico, neanche a noi romani interessa qualcosa, perché vedendo...
Ma parla per te. No, lasciamo comunque, stare. A parte tutto, Francesco, è stata una settimana per
piena di eventi
a livello mondiale.
Sì, 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 e ancora se ne continua a parlare nel mondo politico, sociale, periodo di crisi, manifestazioni.
Piangiamo, anche
no,
noi,
no,
a,
no.
A fine trasmissione
faremo un bel pianto. Invece no, perché abbiamo tanti temi di cui parlare, come sempre del
e
resto.
E quante novità, Francesco.
E quante novità, anzi un'anteprima che cominceremo già a pubblicizzare, un'esclusiva per Radio Frate Sole e un onore per In viaggio con la radio.
Assolutamente sì, è vero, Francesco.
Salutiamo gli amici di Brindisi che ci stanno ascoltando sui 94.200 MHz in modulazione di frequenza.
E possono... aspetta, allora...
Oppure tutti gli amici...
Lo devo dire io. Aspetta che...
È assonnato.
Sono tre puntate che sto con te, quindi ancora devo imparare. Oppure salutiamo... La modulazione l'abbiamo già salutata.
Sì.
Oppure salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming, Francesco. Sul sito, ovviamente, di Radio Frate Sole, www.radiofratesole.it. Oppure quelli che ci ascoltano attraverso il nostro blog, quindi www.radiofratesole.blogspot.com.
Bravissima, Andrea. Scriveteci, interagite con noi attraverso le pagine ufficiali Facebook di In Viaggio con la Radio o Radio Frate Sole, o inviate una bella mail a inviaggioconlaradio@libro.it. Oh, parlavamo di novità.
Sì, no, allora la puntata durerà 60 minuti.
Non è una novità, ormai non è una novità, da un mese ormai.
Sono due mesi,
no,
che diciamo.
Siamo onorati, invece siamo seri, perché vero, l'evento è molto importante. Voi sapete, a volte lo abbiamo annunciato, ma anche gli ascoltatori di Radio Frate Sole lo stanno ascoltando nel corso della settimana. Addirittura c'è un programma speciale che va in onda dopo di noi alle 10 la domenica mattina, per chi ci sta ascoltando adesso in diretta e non nella replica, non l'abbiamo detto, delle ore 17.
Che ovviamente fa parte, è importante anche quella, no?
Assolutamente sì. Siamo nell'anno della fede, non ci dilunghiamo a spiegare questo anno importantissimo che è iniziato da poco, indetto da Benedetto XVI e che durerà fino al 2013, ecco, proprio in questo anno. E in questo anno ci saranno su vari fronti, a livello locale, a livello diocesano, tante iniziative. E anche noi di Radio Frate Sole ne promuoveremo, una in modo particolare.
Ne saremmo partecipi
parte integrante,
esatto, perché anzi siamo onorati, se possiamo dirlo, no?
Assolutamente sì. Mercoledì della Fede, che è un'iniziativa promossa, ideata da una parrocchia di Roma, la parrocchia di San Barnaba, che si trova appunto nel quartiere di Torpignattara, proprio qui a Roma. e noi seguiremo per 4 mercoledì, proprio in occasione del periodo dell'Avvento, che appunto andrà a iniziare, no? Liturgicamente tra qualche settimana, in realtà appunto questi mercoledì della fede, con 4 mercoledì di incontri, 4 speciali in diretta che inizieranno intorno alle 20:30, ore 21, proprio in diretta dalla parrocchia di San Barnaba a Roma. Saranno mercoledì della fede che ci aiuteranno un po' a comprendere il rapporto tra fede e ragione, fede e bellezza, fede e carità, fede e famiglia. Cominceremo, Andrea, quando?
Cominceremo il 28 novembre, Francesco, mercoledì 28 novembre, come hai giustamente anticipato tu, verso le 8:30 più o meno, e seguiremo appunto tutta questa diretta, seguiremo tutto questo evento.
Commenteremo con voi, inizieremo sicuramente ai nostri microfoni in esclusiva, ci sarà Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che sarà ai nostri microfoni, quelli di Radio Frate Sole. Ma nel corso poi della settimana poi avremo modo di parlarne, soprattutto in quell'occasione,
altri ospiti
che non vi stiamo, ecco, così ad anticipare, però ecco, cominciate a fissare la data sulle vostre agende cartacee o elettroniche, mercoledì 28 novembre, per 4 mercoledì in diretta, uno speciale realmente in diretta, in collegamento dalla parrocchia di San Barnaba a Roma, i mercoledì della fede. E quindi seguiremo davvero in diretta con questo speciale, veramente un vero ponte tra Roma e Brindisi, per condividere con tutti voi, con tutti quelli che ci ascoltano, questi mercoledì della fede.
Che bello!
Bellissimo!
Bellissimo.
Avremo modo di ripeterlo nelle prossime puntate.
E ovviamente, una chicca, perché questa è la numero 9, Francesca ha detto, ci sarà un anno, durerà l'anno della fede, ovviamente durerà un anno, e fino al 2013, essendo, visto che noi siamo nel 2012, c'è l'anno della fede che dura un anno, Francesco, è ovvio che duri anche
grazie
il 2013.
Andrea. No, non è detto.
Per sottolineare.
No. Sì, mi dispiace, no. Io parlavo di anno liturgico, caro Andrea, perché tu sai bene che l'anno liturgico
è quello suo.
Molto
si divide fra anno liturgico e anno della fede.
Avvisiamo i nostri amici ascoltatori che sicuramente in occasione dell'anno
saremo
della fede
leggermente più, non perché ci hanno obbligato.
Assolutamente no, non è questo il motivo. Non perché avremo di fronte solo Monsignor Fisichella, che in realtà, vi riveliamo, è più scherzoso e più simpatico di noi. Voi dovreste vederlo.
Che ci voglia poi a superare noi, Francesco, noi ci voglia tutto questo.
Ma no, voi pensate, no, un vescovo, di una certa cultura, posizione. In realtà è una persona che anzi ha accolto con molto entusiasmo anche questa iniziativa.
Bene.
Vabbè, poi conosceremo i parrocchiani e tutto quanto. Insomma, la radio in diretta, un vero e proprio viaggio con la radio. Ne parleremo anche nelle puntate successive. Quindi intanto ricordiamo, mercoledì 28 novembre, questa data, a partire dalle 20:30, 20:40.
Fede e ragione.
Minuto più, minuto meno. Mercoledì della fede.
Bene,
entriamo nel vivo, Andrea, perché stiamo come al solito in ritardissimo.
Quando mai? Quindi ora la musica,
Andrea, no. Buono, calma. Non mettere ansia ai nostri. È domenica mattina, ricordiamoci, è domenica mattina, la giornata ancora.
Calmiamoci. Vai.
Ci facciamo invece un bel viaggio oggi in un mondo meraviglioso, quello lo anticipiamo della sordità, e virtualmente con la radio andiamo verso Villa Borghese. Per chi ci ascolta da Brindisi, ma penso la conosceranno sicuramente, è un parco che si trova proprio nel cuore di Roma, e in questo parco noi conosceremo una persona che ha scritto un libro molto interessante, appunto dedicato al mondo della sordità. Ci arriviamo tra pochi minuti.
Parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia e i tuoi occhi si tingono di blu. Ti basta così, ogni dubbio va via, e perché
non esistono più, è una giostra che fa questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai.
Il viaggio di questa puntata è un viaggio un po' particolare. Parleremo di segni, un mondo particolare, un mondo straordinario allo stesso tempo, e lo faremo partendo da un libro, raccontandovi una storia. Una storia che racconta le avventure di una bambina dal cuore grande e dei suoi straordinari amici. Una storia che parla di segni, che parla di amicizia, che parla di amore, ma in realtà dietro c'è qualcosa di molto più importante. E ci facciamo aiutare per parlare appunto di questo viaggio meraviglioso e di questo libro appunto dal titolo Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi dal suo stesso autore, che è Giancarlo Cardone, che abbiamo qui con noi. Ciao Giancarlo.
Ciao.
Allora Giancarlo, prima di tutto parlaci un po' di questo libro. Di cosa parla? Come nasce?
Questo libro nasce dalla mia esperienza nel mondo della sordità, della disabilità e soprattutto dalla mia esperienza lavorativa nelle scuole. E proprio in una scuola ho avuto il piacere di conoscere Giorgia, che è una bambina reale, e proprio grazie a lei io avevo già la passione della scrittura e quindi ho trovato un modo simpatico per unire le due cose e anche con l'amicizia di altre persone è nato questo libro.
La storia quindi si riferisce assolutamente a un qualcosa di realmente vero, realmente accaduto?
Sì, quello che c'è scritto qui dentro ovviamente è tutto inventato perché è una fiaba, però parto da situazioni vere.
Solo una brevissima trama, poi magari avremo modo anche di far ascoltare un estratto di questo testo. Di cosa parla questo libro?
Allora, Giorgia è una bambina sorda che vive in una famiglia di udenti, in un mondo di persone che possono sentire. L'unica caratteristica di Giorgia è che è sempre felice, mentre tutti gli altri sono tristi, arrabbiati. Quindi Giorgia una sera, andando a letto, esprime proprio questo desiderio al folletto magichino che accorre per aiutarla. Però questo folletto è un po' un pasticcione, quindi Giorgia esprime il desiderio di che tutti diventino come lei, invece di diventare felici diventano tutti sordi. E quindi da questo momento in poi Giorgia è costretta, per recuperare i suoni, a intraprendere un viaggio. Partirà, non arriverà subito a destinazione, che appunto deve arrivare nel mondo dei suoni meravigliosi, passa prima in altri mondi intermedi, dove conoscerà altri bambini con altri deficit, quindi con altre peculiarità, e insieme a tutti gli altri non solo ritorneranno nel nostro mondo, ma insieme lotteranno contro un brutto nemico che è il cattivo male, che farà delle cose per separarli.
Facciamoci trasportare da questo viaggio meraviglioso e ascoltiamo un estratto appunto tratto dal libro di Giancarlo Cardone, Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi. Ascoltiamo insieme.
Il suono della campanella risuonò nel cortile della scuola annunciando la fine delle lezioni. Finalmente l'estate era vicina. Giorgia era molto contenta. «Ciao amici, ci rivedremo dopo le vacanze!» gridò salutando i suoi compagni. Quella sera, mentre era a tavola per cenare con i suoi genitori e con Giacomo, suo fratello, fantasticava sui giorni felici che l'aspettavano, pieni di sorprese. «Ci pensi a quanti amici conosceremo? E a quanti giochi potremmo fare?» Insieme i bambini ridevano, mentre i genitori diventavano sempre più seri. Stavano discutendo perché il papà voleva andare al mare, invece la mamma non voleva rinunciare alla montagna. Cominciarono a gridare, sbattendo i pugni sul tavolo e facendo ballare piatti e bicchieri. Giorgia non sentiva le urla perché era sorda e aveva lasciato gli apparecchi in camera, sul comodino. Terminata la cena, la mamma disse a Giacomo di andare subito a lavarsi i denti e a mettersi il pigiama. «Mamma, ma io voglio vedere la TV!» supplicò il bimbo. «Questa sera tutti a letto presto», disse il papà alzandosi in piedi. «Domani dovremmo partire all'alba per andare al mare». Anche la mamma si alzò di fretta, facendo cadere la sedia. «Non ci siamo capiti bene, ho detto che domani andremo tutti in montagna». Guardò Giorgia e, senza aprire la bocca, usando solo le mani per comunicare, disse anche a lei di prepararsi per andare a dormire. Sdraiata sopra il suo letto, Giorgia sapeva che nell'altra camera Giacomo stava piangendo. Faceva sempre così quando i genitori litigavano. Giorgia era preoccupata perché voleva soltanto che la sua fosse una famiglia felice. La madre entrò nella stanza, sedendosi sul letto, per augurarle la buonanotte. «Mamma, anche oggi vi siete arrabbiati?» «Sì, Giorgia, ma non devi preoccuparti. Un giorno capirai che è normale». «Eppure io sono sempre felice. Perché voi no?» «Tesoro mio, perché tu sei diversa», disse la mamma sorridendo. Le diede un bacio e andò via.
Giancarlo, era un estratto del tuo libro, lo ripetiamo, Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi. Una bellissima storia. Una storia ispirata su una persona realmente vera, ma che parte dalla tua stessa esperienza. Il mondo, mi dicevi, della sordità. Tu sei, diciamo, in questo caso a contatto con queste persone in diverse scuole qui a Roma. La tua esperienza, il parlare con queste persone, in realtà, che sembrerebbe un controsenso, ma in realtà parlano più di tante altre persone, i cosiddetti, tra virgolette, normali.
Allora sì, la mia esperienza nasce per una passione. Ho visto delle persone, dei sordi, che usavano la lingua dei segni per comunicare. Questa cosa mi ha affascinato e quindi mi sono proprio iscritto in un corso di lingua dei segni. Quindi dopo 4 anni ho avuto anche la possibilità di poter lavorare nelle scuole. E quindi un'esperienza assolutamente meravigliosa, un mondo incredibile. E davvero la diversità può significare tante cose positive, non solo cose brutte.
Che cosa ti comunicano, quali emozioni provi, no? nello stare a contatto con giovani, perché poi sono giovani, diciamo, che utilizzano questo sistema per comunicare?
La cosa che mi ha sconvolto e che mi sconvolge è che proprio delle persone che noi oggettivamente pensiamo che possano avere delle difficoltà enormi nel comunicare, in realtà attraverso una lingua che è loro riescono ad esprimere se non meglio, comunque tutto quello che possiamo fare anche noi.
La lingua dei segni, praticamente, ecco, tu hai seguito un corso, per che difficoltà ci sono? Che spesso noi siamo abituati anche in televisione, no, a vedere delle immagini, dell'audio tradotto attraverso appunto questo sistema. Le difficoltà che hai incontrato? Mi hai dato prima un assaggio anche con uno dei ragazzi che segui e devo dire che dialogavate molto bene. Quanto hai impiegato per imparare? Che difficoltà hai incontrato?
Allora, ho frequentato un corso di 4 anni, quindi anche sostanzioso. La difficoltà iniziale è stata proprio quella di passare da una lingua vocale a una lingua invece mimico-gestuale, quindi che utilizza assolutamente altri canali. E quindi l'imbarazzo iniziale, però ricordo che già il nostro primo insegnante sordo ci mise a nostro agio venendo in classe e cominciando ad usare questa lingua sconosciuta e misteriosa. Ho avuto anche la fortuna di avere molti amici sordi e quindi mi hanno assolutamente aiutato a viverla nel concreto.
Tu poi sei giovane, quanti anni hai?
33.
Sei giovanissimo. Da quanto tempo utilizzi, ecco, questa, la lingua dei segni per aiutare appunto questi ragazzi?
Mi sono iscritto e ho cominciato questo corso a 23 anni, quindi sono una decina d'anni che sono in questo mondo.
Quanti ragazzi hai seguito?
5-6 ragazzi a livello scolastico.
Di questi 5-6 ragazzi, senza entrare ovviamente nei particolari, c'è magari un evento, una storia che ti ha particolarmente colpito, commosso anche nel comunicare con loro, no? Alle volte anche prima è facile anche scorgere come magari ci può essere tra due persone che ci sentono benissimo e parlano nello stesso tempo, avere la possibilità, no, di avere una certa complicità, no? E alle volte si scorge, si nota questa cosa anche con la lingua dei segni. C'è un evento particolare che ti ha particolarmente commosso, che ti ha toccato, che ti ha colpito e che ti va di condividere con noi?
Sicuramente la prima esperienza per me è stata proprio con Giorgia, e all'epoca lei frequentava la scuola materna, quindi io ero inesperto, lei era una bambina piccolissima, quindi questa cosa ci ha agevolato, nel senso che era un lavoro più facile rispetto a una scuola superiore, media, e mi ricordo proprio la difficoltà iniziale nel instaurare un tipo di relazione con la bambina, e lei all'epoca usava pochissimo la lingua dei segni e quindi questa cosa l'abbiamo sbloccata dopo un po' di settimane, però una volta che siamo entrati in sintonia abbiamo cominciato a comunicare, quindi a trasmettere tutte quelle informazioni che i suoi compagni facevano tranquillamente, e lì si è creato proprio un rapporto di fiducia.
Perché dobbiamo dire anche la fase iniziale è anche quello di creare, diciamo, un rapporto in sintonia. Qual è la difficoltà iniziale? Nel senso che, ecco, tu hai detto lavori a livello scolastico, quindi ti affidano eventualmente un ragazzo piuttosto che una ragazza. Come inizi a relazionarti con loro?
La prima cosa che tento di costruire è un rapporto di fiducia. Senza la fiducia questo lavoro diventa davvero difficile, quindi in realtà non c'è una definizione per la nostra professione, perché davvero siamo a volte amici, fratelli, sorelle. Io come primo obiettivo metto quello che il bambino, il ragazzo sia felice, quindi cercare di instaurare, di costruire anche una complicità e anche un tipo di comunicazione al di là di quello scolastico, e quindi poi piano piano le due cose cominciano ad andare di pari passo e diventa un po' più facile.
E si vedono, diciamo, i primi frutti. Bene Giancarlo, facciamoci ancora trasportare dal tuo libro Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi e ascoltiamo ancora un altro breve estratto tratto da questo bellissimo racconto.
Improvvisamente percepirono una vibrazione provenire dal terreno che cresceva sempre più. Si sentiva anche il suono simile alla corsa di 1000 cavalli. Che cosa succedeva? Ecco che delle ombre apparvero dal profilo della collina e aumentavano sempre di più. All'improvviso si fermarono. Giorgia li riconobbe tutti. Erano gli abitanti dei mondi che aveva incontrato. Dopo un breve silenzio, alzarono tutti le braccia in cielo urlando. avevano deciso di combattere tutti uniti l'ignoranza. I disabili erano armati di archi e frecce a ventosa e si riversarono nelle strade colpendo tutti i modi in cui il cattivo male li aveva offesi ed esclusi. Strade non accessibili, scalini che impedivano il loro passaggio, macchine parcheggiate sulle rampe. I ciechi portavano secchi pieni di color arcobaleno e a modo loro cominciarono a dipingere tutta la città. I sordi invasero televisioni, uffici e negozi, condividendo il valore della loro lingua e della loro cultura con tutti gli altri cittadini. E ogni persona, vedendo tanta determinazione, era incoraggiata a sorridere e a portare ovunque la gioia. E fu in questo modo che Giorgia e i suoi giovani amici contribuirono a riportare la felicità in questo mondo.
Era un altro estratto del racconto di Giancarlo Cardone, Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi. Giancarlo, siamo in chiusura. A chi consiglieresti questo testo?
Allora, sicuramente ai bambini. Ho cercato di scrivere questo libro con questo approccio proprio per trasmettere dei concetti importanti, come la disabilità, la diversità, però in maniera divertente, quindi sicuramente ai bambini. In realtà, puntando ai bambini, spero che poi loro possano parlarne con i genitori, con i fratelli più grandi, e quindi fare in modo che i contenuti di questo libro possano diffondersi.
Chi volesse acquistare una copia di questo libro, come peraltro è molto, molto agevole, è piccolissimo, credo si legga veramente velocemente, ma è una storia molto profonda e ve la posso assicurare, come può fare?
Allora, per adesso si possono collegare sul sito ilmiolibro.it e comprarlo da lì.
Invitiamo tutti a farlo, anzi fateci sapere che cosa ve ne è sembrato, magari avremo modo anche di rinvitare nuovamente Giancarlo Cardone, autore del libro Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi. Grazie Giancarlo.
Grazie
e soprattutto
te,
complimenti per il lavoro che fai con questi ragazzi attraverso la lingua dei segni.
Grazie, grazie a te.
Questo gran silenzio quasi fa rumore, sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore, fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte, quale strada ha scelto questo mio destino, sapere dove andrò, come un vento con gli alberi vedrai muoverò. Sfiorerò le ginestre giù per mille sentieri. Dormi amore, non ti svegliare. No, non temere. Con altre mani ti accarezzerò. Con l'aiuto dei gabbiani disegnerò impossibili figure che potrà interpretare. Tre mani ti accarezzerò, io ci sarò, ovunque tu sarai, il mio respiro sentirai. Dietro la finestra mille luci in cielo, io che da bambino ero in cima a un melo, brividi di freddo questo mio pigiama, forse un po' leggero, oppure il cuor che trema. Qual
la strada scelto, questo mio destino, sapere dove andrò. Con il vento sulle fronde per te suonerò, nel silenzio della notte le canzoni che amavi. Braccia spalancate laggiù volerò, scivolando nelle valli tra le verdi colline. Dormi amore, non ti svegliare, tra poche ore io con un bacio ti risveglierò, ovunque sarai. Accanto a me ritroverai.
E questa è sempre Radio Frate Sole in Blu, ed è sempre in viaggio con la radio con Francesco Vitale.
E sempre noi, Andrea Meloni.
Sempre Andrea Meloni, e ringraziamo ancora Giancarlo Cardone, autore del libro Giorgia e il mondo dei suoni meravigliosi, che è stato nostro ospite. Ringraziamo anche Marina Del Zoppo, che ci ha accompagnato nella lettura, nel commento di alcune righe di questo bellissimo libro.
Come sempre bravissima Marina, la salutiamo ovviamente.
E ricordiamo, per gli ascoltatori che ci stanno seguendo a Roma, che questo libro verrà presentato il prossimo venerdì 16 novembre presso l'Associazione Culturale Beba do Samba, è nel quartiere San Lorenzo di Roma. L'Associazione Culturale Beba do Samba sarà presentata intorno alle 19.30, quindi potrete conoscere di persona Giorgio Cardone e soprattutto, ecco, interagire con lui e magari acquistare questa copia del libro. Un libricino molto bello, che per bambini ma anche per adulti.
Un mondo meraviglioso, è vero.
Sì. Un mondo meraviglioso, veramente, quello dei sordi. Poi l'abbiamo sentito in questa nostra chiacchierata. Io, ripeto, ho avuto l'onore, in occasione di questa intervista, di conoscere appunto un ragazzo che Giancarlo sta seguendo. Si chiama Fabio, appunto. E in realtà queste persone dimostrano di capire, di possedere dei sensi, delle sensazioni a volte molto più accentuate di noi. Sembra una banalità, ma in realtà capiscono e
comprendono. Assolutamente, Francesco. E anche noi adesso sentiamo uno stridio, no? un pianto, vabbè, dall'altra parte dello studio ovviamente.
Ovviamente la nostra Benedetta, e salutiamola come sempre, che ci invita a passare oltre, a voltare pagina ulteriormente.
Esatto, perché abbiamo la cosa più bella della Alessia, la pillola.
Ascoltiamo la pillola di questa settimana, vai Alessia.
Vai Ale.
La pillola, briciole di curiosità, a cura di Alessia Forcinelli.
Buongiorno, anche questa domenica parliamo di una saga cinematografica molto famosa, Star Wars. Ormai è ufficiale la notizia, che potete trovare anche sul sito della Disney, secondo la quale George Lucas avrebbe venduto la Lucasfilm alla Walt Disney Company. Si parla anche di una possibile uscita di una trilogia sequel, infatti i più informati affermano che uno sceneggiatore esperto della serie sta già lavorando al progetto, mentre Harrison Ford ha confermato di voler nuovamente interpretare Han Solo sul grande schermo, a patto però che la sceneggiatura preveda la scena di morte del personaggio. Invece un artista hawaiano, James Silvani, sulla scia di questo questo nuovo progetto firmato Disney, ha creato alcune opere in cui i personaggi più famosi della Disney interpretano i personaggi di Guerre Stellari. Così, mentre aspettiamo i nuovi film sul grande schermo, possiamo divertirci a guardare La Bella e la Bestia, che diventa una principessa Leila e Han Solo, oppure Paperino, che diventa Darth Vader. E per oggi è tutto, buona domenica!
Viaggio con la radio continua qui su Radio Frate Sole in Blu. Andrea.
Sì, ringraziamo Alessia, Francesco.
E sì, la ringraziamo, che ritroveremo ovviamente anche la prossima settimana. Salutiamo anche la nostra Miriam Serano e Benedetta Maria che sono dall'altra parte del vetro dello studio.
Ci fanno dei cenni, soprattutto alla piccola, ci fanno dei cenni come per dire ma che fate? Ancora vi tengo.
Con la bocchino. Mandiamo un bacio a loro e soprattutto rinnoviamo anche alla nuova creatura di Andrea La Marina, il tuo omonimo.
Andrea, basta.
Andrea.
Non è opposto.
Ok, che anche lui ha avuto una splendida creatura, Lorenzo, se non ricordo male.
E facciamo gli auguri anche alla moglie.
E anche alla moglie, Chiara. Certo. E li salutiamo sempre con tanto affetto, che sono veramente straordinari, ecco.
Ovviamente, scusa Francesco che ti interrompo, non dimentichiamo di salutare anche il nostro direttore.
E ringraziamo il nostro
quale,
direttore.
Sì. Come dico sempre, ci genuflettiamo e iniziamo la cosa.
Nostro direttore, esatto, che ha reso possibile anche, grazie Andrea, tocca salvarlo in qualche modo, perdonateci, che ha reso e renderà possibile questo, lo ripetiamo, collegamento diretta speciale che per 4 mercoledì dal prossimo 28 di novembre, dalle 20:30 in poi, ci permetterà di andare in onda con 4 speciali dedicati appunto all'anno della fede. Lo abbiamo detto in apertura di puntata, lo ripeteremo anche nelle prossime domeniche, intanto fissate la data, mercoledì 28 novembre.
Mi unisco ai ringraziamenti.
Andiamo avanti, e seconda domenica del mese, cominciamo un po' a entrare nel giro delle nostre rubriche.
Si sa, c'è lei.
C'è lei. È il momento per la seconda domenica della seconda puntata di Ci vuole un fiore. La rubrica molto carina e originale, soprattutto come viene costruita, a cura di Elisa Storace. Ce l'andiamo subito ad ascoltare.
Ci vuole un fiore. A cura di Elisa Storace.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Poche ore nella vita sono più piacevoli dell'ora dedicata alla cerimonia del tè delle 5. Fra le 5 e le 8 è racchiusa in certe occasioni una piccola eternità di piacere. Da Ritratto di signora di Harry James. Nella puntata di oggi, come avrete capito, parleremo del tè, bevanda dalle origini affascinanti, che rimanda a paesaggi lontani e di cui cercheremo di raccontare storie e curiosità, in un viaggio che ci porterà fin sulle cime dell'Himalaya.
Con 15.000 tazze consumate al secondo, il tè è la seconda bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua.
Quando si parla di tè, di solito il pensiero vola in Oriente. I tè più famosi sono certamente legati a Cina, Giappone, India e Sri Lanka, ma anche altri paesi nel mondo ne sono produttori, e quasi tutto il mondo nel corso dei secoli ha imparato a consumarlo. Secondo la leggenda, la passione per il tè deriva dalla scoperta casuale delle sue proprietà benefiche ad opera dell'imperatore cinese Shen Nung, studioso erborista che, ricercando la massima igiene, era solito bere l'acqua solo dopo averla bollita. Un giorno, nel lontanissimo 2737 a.C., Shen Nung si era seduto all'ombra di un albero di tè selvatico. Una leggera brezza arrivò improvvisa e staccò alcune foglie dall'albero. Queste volteggiarono e finirono per cadere nell'acqua che l'imperatore stava facendo bollire per suo consumo. Accortosi dell'incidente, Shen Nung, per curiosità, decise di assaggiare l'infuso che ne era derivato. Lo trovò buonissimo, energetico e rinfrescante. Shen Nung aveva scoperto la bevanda del tè. Da allora in Cina si diffusero ovunque le cosiddette case del tè, luoghi pubblici dove la gente si incontrava e si incontra ancora, conversando e bevendo tè.
Il tè è una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle camelie. Il suo habitat ideale è a clima caldo e umido, ad altitudini elevate. La pianta ha foglie verde scuro e piccoli fiori bianchi. Il frutto è simile alla noce moscata.
Anche l'India ci propone una leggenda sulle origini del tè. Si narra che un giorno il monaco Bodhidharma decise di intraprendere una infinita meditazione sul Buddha. La meditazione durò, senza sosta, in stato di veglia, per 7 lunghi anni. Giunto al 7° anno, Bodhidharma ebbe un cedimento, vacillò e cadde nel torpore. Risvegliatosi bruscamente e resosi conto di quello che pensava un fallimento, con un gesto di disperazione decise di asportarsi le palpebre affinché non potessero più cadere nella tentazione di chiudersi. Allora Buddha, provando misericordia per il suo gesto d'amore, nel punto in cui caddero fece nascere delle piante dalle foglie a forma di palpebre, che potessero offrire a chi meditava l'energia per allontanare il sonno. Fu in questo modo che Bodhidharma fece la scoperta del tè.
Se lasciata crescere liberamente, la pianta del tè può arrivare a raggiungere anche 15 metri di altezza, ma nelle coltivazioni abitualmente viene mantenuta attorno al metro per facilitare le operazioni di selezione e raccolta delle foglie.
Fai una deliziosa tazza di tè, disponi la carbonella per scaldare l'acqua, disponi i fiori come sono nei campi, d'estate evoca la freschezza, d'inverno il calore, precorri il tempo in ogni cosa, preparati alla pioggia, ad ognuno dei tuoi ospiti dedica la massima attenzione. Da Le 7 regole del tè del maestro Henry Qiu, 1522-1591.
Nel mondo esistono numerosissime varietà di tè. Tè bianco, tè giallo, tè verde, tè nero, tè rosso, preparazioni fermentate o semifermentate come i tè puer o i tè oolong. oltre naturalmente all'infinita varietà dei tè aromatizzati, come i diffusissimi tè al gelsomino, alla pesca, gli scented o l'Earl Grey.
In Inghilterra, oggi considerata la vera patria del tè, la prima apparizione della tanto decantata bevanda avvenne nel 1645 attraverso l'Olanda. Nel 1658 un trafiletto del giornale britannico Mercurius Politicus esibiva la prima pubblicità del tè, informando i lettori che le autorità competenti avevano approvato una nuova bevanda cinese e che la si poteva trovare in un locale della City, la Coffee House Sultan's Head. La svolta nel consumo di tè si ebbe tuttavia nel 1717. Thomas Twinings decise di allargare la sua attività e comprò un locale accanto a una coffee house molto frequentata, aprendovi un negozio dove si vendevano tè e caffè sfusi. Il locale, ancora esistente, era aperto a tutti, donne comprese, e questa fu la sua fortuna. In poco tempo le donne divennero accanite bevitrici di tè e, secondo la tradizione, fu proprio una donna, la duchessa di Bedford, a inventare la moda dell'afternoon tea, il tè pomeridiano delle signore. Molti personaggi storici hanno dato nel corso del tempo enorme importanza alla loro tazza di tè. Si dice per esempio che l'esploratore James Cook fosse un assoluto amante del tè e che nel corso delle sue spedizioni fosse sempre accompagnato da un cuoco cinese pronto a servire la bevanda in qualsiasi momento e con qualsiasi situazione meteorologica, anche la più avversa. Altro grande amante del tè fu certamente Charles Darwin, nella cui dispensa non poteva mai mancare. Si racconta in merito che durante l'esplorazione dell'arcipelago delle Galapagos, nel 1835, Darwin sia stato colto da una vera e propria crisi isterica, dovuta al fatto che il responsabile delle vettovaglie della nave su cui era imbarcato gli aveva nascosto le scorte di tè. All'offerta di liquori e caffè, il naturalista avrebbe risposto: «Non voglio rum, non voglio caffè, desidero solo il mio tè». Un altro regale appassionato di tè, giapponese in particolare, fu poi Nicola II Romanov, zar di Russia. «Dobbiamo vincere presto, amo troppo quel tè», pare abbia detto quando, nel 1904, la Russia dichiarò guerra all'impero del Sollevante. A causa del conflitto, essendo interrotti i rapporti commerciali, veniva infatti a mancare la sua indispensabile scorta di tè giapponese. La Cina è il paese con la più antica cultura del tè del mondo e ha svolto un ruolo determinante anche nello sviluppo della cultura del tè negli altri paesi orientali. Tra questi, il Giappone è certamente il paese che ha maggiormente subito il fascino del tè, fino a sviluppare una rigida e formale cerimonia, il celebre Cha no Yu. Nel Cha no Yu, la preparazione del tè assume elevata dignità e ogni gesto, istante, oggetto e il luogo stesso dove si celebra deve seguire scrupolosamente un preciso rituale e forma.
Perché questo stile grossolano? Vuoi forse umiliarmi?
Come lei ha osservato, questo non è il modo ortodosso. Questo modo semplice è più elevato di ogni altro, signore.
Non per discutere. Lei è qui per servire sua signoria.
Sua signoria Hideyoshi, reggente e grande ministro, ha già raggiunto il sommo rango, eppure la sua unica mira è salire in alto. In questo modo mai comprenderà il vero spirito dell'arte del tè.
Un'espressione frequente nelle cerimonie, ma utilizzata anche tutte le volte che si beve un tè, è Ichigo Ichie, ovvero ogni volta un incontro, nel senso che ogni volta che ci si ritrova davanti a un tè, accade qualcosa di unico e irripetibile.
La prima volta che bevi un tè con uno di noi, sei uno straniero. La seconda, un ospite onorato. La terza, sei parte della famiglia. Aji Ali, capo del villaggio di Corfe, Pakistan, da tre tazze di tè di Greg Mortenson e David Oliver Relin.
La puntata di oggi avrebbe potuto finire con una chiosa sul commercio equo, perché come il caffè, anche la struttura del prezzo del tè non è affatto trasparente. Dietro il verde brillante delle foglie di tè si nascondono spesso colori più foschi, se è vero, come risulta dai dati del commercio mondiale, che il 90% del commercio occidentale di tè è gestito da sole 7 multinazionali, non sempre contraddistinte da pratiche produttive etiche. Ma invece, in chiusura di questa puntata, vi parlerò del libro da cui è tratta la citazione che avete appena ascoltato, Tre tazze di tè. Lo farò non solo perché il titolo ci tiene in tema, ma anche perché si tratta di un libro che parla della differenza che può fare una singola persona quando ha un grande ideale.
Tre tazze di tè. Autori Greg Mortenson, David Oliver Relin. Greg Mortenson è il fondatore del Central Asia Institute. Alpinista esperto, è stato salvato sulla cima del K2 dagli abitanti del villaggio di Corfe. Lì si è scontrato con la realtà dell'infanzia, la mancanza di scuole, la miseria. Da qui ha avuto inizio la sua nuova vita di costruttore di scuole e di pace. Nonostante la condanna a morte degli integralisti e le critiche in patria per la sua ostinazione a distruire futuri terroristi, con la sua ONG a oggi ha aperto 55 scuole in Pakistan e Afghanistan, portando l'istruzione a più di 30.000 bambini.
A pensarci bene, il gusto del tè unisce negli stessi gesti i popoli più diversi, mostrando come, in fondo, sotto ogni cielo gli uomini siano simili tra loro, uniti in un'unica famiglia da tre tazze di tè.
Sai, non passa mai lontano da te, la vita non è facile. Nel mio silenzio resterò e finché respiro non avrò. Ti aspetterò, io sarò qui se tornerai. E poi davanti a tutto tu combatterò per dirti che io credo in noi, perché per me, lo sai, sei musica nell'anima e insieme a te non cadrò. Sentiero sarai tu, mi porterai dentro di te se vorrai. Perché per me...
Ringraziamo Elisa per questa sua seconda puntata della sua rubrica Ci vuole un fiore. Come sempre, Francesco, come hai anticipato tu prima della rubrica, costruzione divertentissima.
Molto bella, e non manca mai, come si dice, non manca mai anche il significato di fondo verso la fine, che ci aiuta sempre a riflettere. Anche
una piccola morale, vero Francesco?
Non manca mai, soprattutto è importante.
Bravo Francesco. Ma adesso chi tocca ora? Beh, dillo Francesco,
come si dice,
in questa scatola
tanti cassetti.
Senti che ho detto, Francesco.
Caspita, veramente, eh? Andrea mi sta veramente,
e calcola che un anno fa non sapevo neanche che volesse dire podcast.
Esatto. E adesso secondo me non lo sai neanche ora, però sì, comunque
sediamo. Però so che cosa sono i comodini, i cassetti.
Vedi. E da questo cassetto andiamo a estrarre un altro tassello del nostro puzzle. Ed è il momento della rubrica Lo Chef Consiglia, a cura della nostra simpaticissima Rita Monastero. Chissà che cosa ci consiglia di cucinare per questa settimana.
C'è un modo solo, Francesco, per scoprirlo.
Quale?
Ascoltiamola.
Vai, Rita.
Lo Chef Consiglia, rubrica culturale enogastronomica a cura di Rita Monastero.
Buona domenica anche a Rita Monastero per la rubrica Lo Chef Consiglia. Ben trovata.
Grazie, ben ritrovati a tutti.
Allora, che cosa ci consigli? Io sono sempre curioso a quest'ora perché è un orario un po' particolare, no? Ma interessante perché si fa ancora in tempo eventualmente, se manca qualche ingrediente che tu ci consigli, per andarlo ad acquistare. E nello stesso tempo le casalinghe lo sanno, e che è già il momento di cominciare un po' a pensare cosa preparare, per esempio per il pranzo della domenica.
Oggi più che al pranzo dobbiamo pensare all'aperitivo, per cui faremo i grissini stirati.
E ci sta bene.
Assolutamente sì. Allora, questa è una ricetta tratta dal mio primo libro, Lievito e coccole, e sono veramente dei grissini semplicissimi da fare. Voi dovrete impastare 200 grammi di farina 00 con 200 grammi di manitoba, mezzo cubo di lievito di birra, un cucchiaio di olio e acqua sufficiente, però io consiglio di usarne poca, per ottenere un impasto abbastanza sodo. Lascerete riposare una trentina di minuti. Questa pasta però, prima di essere messa a lievitare, dovrà essere appiattita per bene, ricoperta di olio con un velo di olio di oliva e infarinata nella farina di semola di grano duro, avvolta nella pellicola e lasciata lì sul tavolo. Poi ne taglieremo dei bastoncini e ogni bastoncino lo allungheremo con le dita, lo stireremo sino a ottenere la misura desiderata, allineeremo sul forno a 190 gradi per 20 minuti circa e i grissini sono pronti.
Con che cosa li possiamo accompagnare?
Beh, direi con della birra, con del formaggio, salame, un qualsiasi tipo di alcol, insomma, che vada bene per l'aperitivo.
Si conservano?
Allora, se sopravvivono si conservano, sono così buoni che uno tira l'altro, però si conservano benissimo.
Lo dico per coloro che volessero preparare, no, magari delle dosi un po' più abbondanti, no, così nel dubbio, parliamo dei più colosi, sì. Presenti esclusi.
Naturalmente, no, si conservano a lungo, ben chiusi in una scatola di latta, però ovviamente uno tira l'altro. E poi sai, Francesco, questo impasto tu lo potrai arricchire, quando lo preparerai, con delle noci tritate o della frutta secca tritata, insomma dei pezzetti di cipolla saltati in padella o della pancettina, quindi avrai dei grissini golosi in realtà, oppure li ricoprirai di semi di sesamo, puoi fare quello che vuoi, scatena la fantasia.
E scateniamo allora la fantasia e proviamo questo aperitivo che è sempre piacevole da sperimentare. Grazie a Rita Monastero per le idee, gli spunti anche per questa domenica. Appuntamento tra 7 giorni, stesse frequenze, stesso luogo. Buona domenica.
Buona domenica, a presto.
E ringraziamo ancora Rita Monastero, che ritroveremo tra 7 giorni, alla stessa ora, qui sulle stesse frequenze. Andrea, piano piano ci stiamo avviando, ma non troppo, perché visto anche
piano,
l'orario...
Piano piano, mi rigatti ogni volta per farmi veloce.
Sì, perché tu in chiusura ti dilunghi un po' troppo.
Ah, io?
Sì.
Ok, allora, arrivederci, ci sentiamo domenica prossima.
Grazie.
Buona partita a tutti.
E ancora.
Ancora col derby, basta, Francesco.
Andrea.
Dalla regia ci stanno facendo dei segnali... anche telefonici e non
riescono assolutamente,
non riescono a togliere.
Ci chiamano in diretta, magari era qualcuno che voleva,
è probabile,
no?
Probabile.
Ci stanno segnalando che è ora,
che è ora.
Di levare le tende, come dicevamo.
Ci hanno anche spento le luci, quindi
non è vero. Ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori, salutiamo tutti voi carissimi amici, vi ricordiamo come sempre www.radiofratesole.it
e il nostro blog www.radiofratesole.blogspot.com
e le pagine ufficiali Facebook Andrea Piantala e le pagine ufficiali Andrea ride nel momento.
Non riveliamo
perché i retroscena e i segni che vengono sui monitor,
no, no? Infatti sbucano delle cose dal monitor di regia che veramente non si sa chi è Topo,
no,
Gigio, che
stai buono. Che dove eravamo rimasti? www.radiofratesole.blogspot.com. Ok, il sito l'ho detto io. La modulazione di frequenza lo sanno, Francesco, se ci stanno ascoltando.
Che ma la fine della radio l'abbiamo detto. L'anno
delle pagine ufficiali Facebook di In Viaggio con la Radio, Radio Fratesole. Interagite con noi, spegnete Andrea soprattutto. Oppure potete scrivere una mail
a In Viaggio con la Radio @libero.it.
Molto bene. Beh, a noi non rimane altro che restituire adesso la linea alla regia centrale di Brindisi. Augurarvi una piacevole domenica, una. Di buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi da Andrea Meloni e Francesco Vitale.
E da Francesco Vitale e Andrea Meloni.
Perfetto, l'augurio di un buon viaggio e a domenica prossima.
Buona domenica a tutti.
Ciao.